Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide, buongiorno a tutti.
In regia Mauro Magnitosi. Poi ci siamo svegliati con questa domanda: cosa ne sarà dell'impegno dei brand rispetto ai temi della diversità, dell'inclusione, dell'equità, dell'accessibilità nelle loro pratiche quotidiane? Un quesito fantastico, Silvia, e soprattutto di stretta attualità, sempre e comunque da almeno un lustro. E soprattutto, che ne sarà del brand activism nella comunicazione pubblicitaria? I consumatori italiani sono ancora molto attenti a queste tematiche, si fanno condizionare negli acquisti, però allo stesso tempo si percepisce anche una sorta di affaticamento, riflesso del clima di ostilità che si respira a livello internazionale. Sono i dati che emergono dal Diversity Brand Index del 2025, lo studio che misura la capacità delle marche di sviluppare cultura orientata al DEIA. Se ancora 7 su 10 persone scelgono con convinzione brand inclusivi, dall'altro lato si rileva un aumento di 3,8 punti percentuali di avversione verso la diversità.
Allora, i dati di crescita delle marche più virtuose in termini di DEIA, che sono appunto l'inclusione, diversità, equità e accessibilità, mostrano che essere inclusivi rende 24% di crescita in più per le aziende più assidue rispetto a quelle che non fanno queste politiche e oltre 20% quelle che sono un po' meno assidue. Quindi la comunicazione orientata al purpose è ancora molto solida, al netto dello scetticismo rispetto al social washing. Infatti il Diversity Brand Index segnala un senso di saturazione e di disillusione, perché di fronte a tanto parlarne si pensa che poi non se ne faccia poi molto in concreto. Dall'altro lato, l'impellenza di fare del bene anche per posizionarsi a livello di marketing nasce dall'ondata del movimento woke, ovvero del risveglio, che con la stessa impetuosità con cui è arrivata dagli Stati Uniti potrebbe ritirarsi, data la brusca marcia indietro impressa dal presidente Donald Trump.
Tra l'altro ho letto proprio ieri, mi sembra sul Corriere della Sera, che è proprio la sinistra americana a ritirarsi un po' dalla situazione woke, perché sta avendo dei risultati opposti.
Beh, certo, ma vabbè, vedremo cosa succede, perché è una situazione ancora molto in divenire.
Il problema però non è solamente la negazione del linguaggio e delle pratiche inclusive nelle istituzioni federali. Ancora prima dell'insediamento di Trump, Mark Zuckerberg si è affrettato ad abbandonare le pratiche DEIA e parecchie aziende hanno seguito il suo esempio, vedi Ford, Jack Daniels, Harley Davidson, Walmart. Sembra che la crociata anti-woke stia vincendo, però qualcuno ancora dice no, tipo JP Morgan e Goldman Sachs, che continueranno nelle loro politiche DEIA, a prescindere da come la pensino i loro azionisti.
Perché in effetti il mondo è anche andato avanti, e anche se a qualcuno lo schwa o gli asterischi possono risultare indigesti, la sostanza non cambia, i temi della diversità e dell'inclusione sono fatti acquisiti e molte persone sono lì ad affermarlo anche senza farne un manifesto. Quindi forse l'idea migliore oggi per i brand in questo momento estremamente complicato sarebbe surfare attraverso questa irruenza del pro e del contro, mantenendo il saldo, il timone verso un atteggiamento un pochino, diciamo, più tollerante. Ne ha parlato Valeria Chiappini, che è la lead of brand strategy di Kantar. Ne ha scritto sul Daily Media del 20 febbraio scorso, se volete potete andarvelo a ripescare, e suggerisce un approccio di quieta ribellione e di mitezza, che è una prospettiva che potrebbe essere appunto molto interessante per questo osservato speciale che è l'attivismo dei brand in questo momento.
Daily On Air, del Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Prima scelta musicale, sarebbe anche da non presentare perché la conoscono tutti quanti, ma è uscito un album molto interessante, Silvia, di Lady Gaga, Miami.
Quella.
Adesso vi faccio ascoltare questa Killa, che ovviamente sembra uscita fuori da un pezzo di Prince del 1983. Killa, Lady Gaga. Killa. Stop.
lighten up my final cigarette, I'll burn a hole right through your eyes. Looking at you like a zombie killer, hungry for a homicide. If I get you alone under your skin and bone, I'ma try you on the thighs. I'm about to wear you out like my favorite suit, who's paralyzed.
Gonna make the curtains green, believe that. Gonna make the ceiling shake for me. I'ma be a full-time bed, your neighbor.
I'm gonna make you scream, that's a matter of fact, don't be a fantasy.
Grazie, avvocato, sono del Manchester Guardian.
L'intervista. Commistioni, sinergie, partnership, perché si sa, chi trova un amico trova un tesoro. E allora l'Agenzia Internazionale di Comunicazione Integrata Tim Lewis e Roe Group, leader nell'organizzazione di eventi per la crescita professionale, hanno siglato di recente una partnership strategica che vedrà collaborare per tutto il 2025 fra eventi di prestigio, dibattiti e occasioni speciali di networking. La collaborazione nasce da una visione condivisa, supportare le aziende nella trasformazione e nella crescita attraverso le relazioni, l'aggiornamento e la comunicazione efficace. Ne parliamo oggi con due ospiti in studio, Chiara Morelli, Vice President Italy e Iberia di Tim Lewis, e Marcello Mancini, Presidente e CEO di Roe Group. Buongiorno e benvenuti entrambi.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Buongiorno.
Allora, qua abbiamo una doppia intervista, quindi Silvia, io ti affido Chiara Morelli. La prima domanda aspetta a lei.
Woman to woman. Allora, che cosa fa oggi un'agenzia di comunicazione integrata? Perché è una bella parola, forse un po' abusata, questa integrazione, ne parliamo continuamente, è tutto integrato, ma che cosa vuol dire? Che cosa vuol dire nel concreto?
Allora, diciamo che in Tim Lewis il nostro obiettivo è quello di capire realmente quelle che sono le esigenze dei nostri clienti e di offrire delle soluzioni appunto concrete su misura. Ogni realtà, ogni brand ha la sua identità, ha il suo pubblico di riferimento, ha i suoi obiettivi, e quindi è molto importante partire per noi con un assessment, quindi un'analisi iniziale che va a studiare quella che è l'azienda e come si comporta, proprio come punto di partenza imprescindibile per una strategia di successo. Poter lavorare in maniera integrata ci consente di amplificare i messaggi attraverso diverse piattaforme, PR, digital, social, advertising, eventi, ma anche di garantire una coerenza narrativa per rafforzare quella che è la brand identity. Quindi, insomma, in questo caso la comunicazione non è solo un messaggio, ma è una leva importante di business.
E siccome in questi tempi ormai è imprescindibile, ormai sta diventando una commodity questa intelligenza artificiale, diventerà quasi inutile parlarne, però
per il momento
come l'avete integrata? Quali sono le difficoltà anche di integrare uno strumento del genere?
Allora, l'intelligenza artificiale sta già trasformando il mondo della comunicazione e del marketing. Noi abbiamo sin da subito cercato di comprendere quello che fosse il potenziale, capirne l'evoluzione. Abbiamo studiato, grazie al nostro team dedicato all'innovazione, quelle che potevano essere le aree di applicazione nella comunicazione. E oggi possiamo dire che stiamo già utilizzando l'intelligenza artificiale in diversi ambiti, ad esempio il content e la creatività, gli analytics and insights, ad esempio anche il reporting e anche il performance tracking e ovviamente quello che è l'automatizzazione dei processi. Per fare un esempio concreto del nostro approccio in Team Lewis, abbiamo sviluppato un tool proprietario, un'applicazione proprietaria di intelligenza artificiale che si chiama Sidekick, che va a integrare quella che è l'intelligenza artificiale con delle funzioni chiavi come quelle della ricerca, l'analisi dei dati, proprio per aumentare l'efficienza e la precisione. Ci teniamo a dire che quindi la tecnologia sicuramente è una leva fondamentale, importantissima nel nostro lavoro, ma cerchiamo anche di trovare un equilibrio tra quello che è l'intelligenza artificiale e un po' l'human touch, no? Perché sì, possiamo utilizzare l'intelligenza artificiale per potenziare la creatività, ma non la andiamo a sostituire, perché poniamo al centro quello che è veramente l'intuizione, la visione e l'esperienza del nostro team.
Sì, tra l'altro più tardi parleremo della ricerca Flair di Ipsos, che indaga un po' sui sentiment degli italiani rispetto a una serie di aspetti economici, sociali, eccetera, eccetera, e sull'intelligenza artificiale dicono ok, è molto utile per aiutarci a lavorare, però non fateci sostituire dall'intelligenza artificiale.
Mai.
Aspetta Silvia, tocca a me un po'.
Sì, no, va bene, volevo introdurre il discorso, volevo parlare un po' di questa partnership.
Va bene.
Parlateci di questa partnership, in cosa consiste? Cosa avete deciso
di
concretizzerà? Fare insieme?
Allora, appunto, questa partnership tra Roy Group e Team Lewis, come avete detto, nasce, insomma, dall'importanza di creare, appunto, attraverso la comunicazione, le relazioni strategiche, appunto un momento importante. Diciamo che abbiamo messo a fattor comune quelle che sono le competenze e i vari asset di entrambe le aziende. Da parte di Team Lewis abbiamo già iniziato a supportare il gruppo Roy nella comunicazione di alcuni dei loro eventi più importanti e significativi, come il Leadership Forum o comunque l'incontro con Antonio Velasco. Questo anche attraverso appunto l'amplificazione di quelle che sono i messaggi attraverso le media relation, le digital PR e anche la valorizzazione dei contenuti proprio per attrarre un pubblico sempre più ampio e qualificato. Dal canto loro Roy Group ci offre appunto una piattaforma importantissima, mettendo a disposizione appunto un ecosistema di eventi e di networking che appunto ci permette di rafforzare quelle che sono le relazioni con i nostri top client e anche di creare nuove connessioni. Quindi diciamo che l'integrazione da una parte di Team Lewis nel comunicare eventi di alto livello si integra con quella di Roy Group di aggregare leader di settore e opinion leader.
Marcello.
Non potevo dirlo meglio di così, posso dire copia e incolla.
Devo dire è
straordinario, perché in effetti quando Chiara raccontava come loro supportano i clienti, mi ci sono ritrovato come cliente, quindi un grande ascolto, una grande attenzione a capire cosa c'è nel profondo, quali sono i bisogni lato nostro cliente, e da lì hanno costruito, stanno costruendo un abito su misura per aiutarci ad ampliare chiaramente l'engagement sul nostro pubblico, che chiaramente con i numeri che facciamo abbiamo bisogno chiaramente di platee sempre più grandi, perché quest'anno più o meno intercetteremo circa 7.000-8.000 partecipanti agli eventi, e quindi chiaramente sono numeri importanti, abbiamo bisogno di partner specifici che ci diano una mano su questo.
Ecco, a proposito di eventi, come è cambiato il panorama negli ultimi 5 anni, perché sicuramente qualcosa è cambiato, e come deve essere un evento per performare bene? Quali sono gli ingredienti?
Sì, diciamo che gli ultimi 5 anni, in realtà stai parlando della fase post-pandemica, Ed è stato uno spartiacque, perché la pandemia che cosa ha fatto? Ha fatto un po' un effetto elastico, cioè ci ha fatto andare indietro, ha congelato quello che poi di fatto è un bisogno dell'essere umano, le relazioni. Siamo di fatto animali sociali e per 3 anni siamo stati con le pantofole, i pantaloncini corti e la giacca e la cravatta sopra a fare un sacco di video call, ma poi di fatto ci è mancato il touch, ci è mancata la relazione. Tanti in quegli anni dicevano: sì, abbiamo guadagnato tanto tempo, ma il video lavora su 3 dei 5 sensi che abbiamo, no? E quindi quando siamo usciti da questa fase è esploso completamente questo settore. Parlo del settore dei live. Voi vedete il mondo dei concerti, è una trasformazione incredibile. Sì. Adesso vanno di moda anche tanti spettacoli teatrali, si sono riempiti
anche troppo, quasi
troppo,
cioè,
esatto,
non trovi posto
tutto quello che è il mondo del live è esploso. Sì. perché abbiamo bisogno di esperienza, abbiamo bisogno, che cos'è un evento? Un'esperienza, no? Che attiva i sensi, no? E quindi è un settore molto in crescita, noi siamo cresciuti in maniera molto importante e devo dire che rispetto alla fase pre-pandemica, che cosa c'è di più? Che c'è un mondo online che prima non esisteva. Certo. Per noi anche contrattualmente poter dire a uno speaker internazionale ci saranno le camere che poi andremo su, era impossibile. E questo invece aiuta ad esempio tante aziende che hanno filiali in Italia o anche all'estero con un fuso orario chiaramente accettabile, di poter non necessariamente trasferire migliaia di persone a Milano e far vedere magari anche a loro i nostri eventi attraverso una connessione. Noi abbiamo chiamato un'esperienza on live, quindi sia la parte digitale ma anche la parte chiaramente live. Quindi questo è quello che è cambiato, quindi c'è comunque devo dire c'è di meno che ci si sposta meno per un evento, perché comunque si è più comodi
a casa.
E quindi la domanda è: ma c'è anche la possibilità di vederlo? E allora magari non vado. Questo è un meno. Dall'altra parte, un evento, dal mio punto di vista, che cosa occorre per fare un evento che funzioni? Ci sono alcuni elementi. Beh, il primo basico, ma non sempre lo è, intanto, come dire, soddisfare la promessa che quell'evento ti aveva dato, quindi certo. Che il delivery fosse almeno che soddisfa almeno le esigenze. A me piace pensare al concetto di over delivery, quindi far qualcosa in più rispetto a quello che gli altri si aspettano, perché alla fine noi andiamo in un evento sì per imparare, ma alla fine c'è una trasformazione, ci deve essere una trasformazione, vuol dire quando entro in quel contesto devo uscire con pensieri nuovi, devo uscire con la voglia di fare qualcosa di più o la voglia di fare qualcosa di diverso o anche la voglia di smettere di fare qualcosa di improduttivo rispetto a quello che sì. mi serviva. Quindi ci deve essere una trasformazione, ci deve essere un'attivazione, no? Nel nome ROI c'è cioè proprio questa essenza, quasi ossessione dello scaricare a terra, no? delle strategie, perché poi alla fine noi vendiamo delle parole, no? Cosa sono? I libri sono parole scritte, gli eventi sono parole dette, certo. Ma quelle parole devono avere una forza evocativa che poi aiuta le persone in qualche modo a scaricare a terra delle azioni e trasformare se stessi e le imprese.
Ma in qualche modo è diventato più semplice fare un evento oppure più complesso?
Bah, noi piace sempre alzare l'asticella, quindi ci piace pensare che è sempre più complesso, ma perché ce l'andiamo a cercare, quindi nel senso
proprio. Cioè, la tecnologia non ci ha aiutato, non ci ha facilitato, non ci ha reso.
Sì, questo aiuta sicuramente, ad esempio, la parte digitale, indubbiamente, per il networking oggi attraverso delle app ti permettono sì, sì. di potersi ritrovare e trovarsi attraverso. Abbiamo bisogno di stare con i nostri simili, no? Quindi se sono un manager della comunicazione mi piacerebbe incontrare colleghi del settore o magari amministratori delegati che in qualche modo non hanno necessità di, quindi abbiamo bisogno di stare con i simili e la tecnologia in questo ci aiuta. Però quello che fa la differenza dal mio punto di vista è la stretta di mano, è la comunicazione non verbale, è l'emozione che vivo e noi cerchiamo sempre di creare dei momenti che lasciano il segno all'interno degli eventi senza comunicarlo prima, e a volte è difficile perché ci sono delle cose che noi facciamo, a volte mettiamo degli speaker, non li annunciamo, annunciandoli magari aumenterebbe anche, come dire, no?
Sì.
Anche la parte economica se vogliamo, ma ci lasciamo magari quella piccola ciliegina sulla torta che in qualche modo poi costruisce e aumenta una connessione poi emotiva. Mi viene in mente, visto che siamo in questo posto meraviglioso colmo di musica, abbiamo chiamato Nicola Piovani, maestro premio Oscar, e ha suonato a sorpresa La vita è bella col piano sul teatro di Arcimboldi, spiegando come nasceva un processo creativo. È stato qualcosa di magico e quindi
inaspettato.
Inaspettato. E oggi, quando ieri ero a cena con dei clienti di una grande multinazionale, e non mi hanno raccontato dello speech del fondatore di Netflix o di Nassim Taleb, ma del maestro Piovani. Questo conferma che è importante la parte razionale, ma serve il giusto balance anche con quella delle emozioni.
A proposito di clienti, entrambi, con chi lavora Roy Group? Chi è che vi cerca soprattutto? Chi è che si sta muovendo molto adesso?
Allora, noi abbiamo a che fare con la formazione manageriale, con la formazione che in qualche modo aiuta a cambiare e trasformare le aziende, i manager, soprattutto in una fase come questa dove c'è tanta incertezza per il futuro e soprattutto c'è tanta trasformazione. Quindi è un tema di sensibilità più che di settori, più che di aziende. Ci sono manager che hanno la visione di cambiare le proprie imprese attraverso la formazione, che comprendono come leva di crescita, e altri no. Paradossalmente vengono quelli che fatturano di più rispetto a quelli che fatturano di meno, no? C'era una frase simpatica di un tipo che dice: ma quale corsi di time management, non ho tempo di fare queste cose, no? Che è una sorta di ossimoro, ma è così. Da noi vengono quelli che funzionano. Poi c'è da dire che ci sono aziende che vengono da noi magari per fare attività di lead generation, quindi di attività di sponsorship, e sono tendenzialmente aziende che lavorano nel mondo B2B e quindi sono aziende che magari operano nel settore dei servizi e quindi vengono da noi non solo per formare i loro manager, ma anche per innescare relazioni di business con un pubblico target che tendenzialmente sono C-level, top manager, amministratori delegati.
Chiara, chi è che con chi lavorate soprattutto? Quali sono i settori che si stanno muovendo di più nella comunicazione?
Sì, allora, diciamo che noi lavoriamo in maniera, diciamo, trasversale, multidisciplinare con diversi settori. Partiamo sicuramente dal fintech tech all'automotive, dal pharma fino all'education e al food. Quindi la possibilità per noi di lavorare appunto per diversi settori pone chiaramente delle sfide, ma riusciamo a farlo appunto declinando delle soluzioni e le strategie per ciascun mercato, perché pensiamo che comunque la comunicazione strategica e appunto l'innovazione possa fare la differenza in ogni ambito. Diciamo che le aziende si rivolgono a noi per, diciamo, potenziare e ottimizzare quelli che sono i loro asset societari, sia dal punto di vista, diciamo, della strategia, sia dal punto di vista operativo. Quindi in questo caso i nostri servizi appunto spaziano da quella che è ovviamente la consulenza strategica a appunto la gestione della comunicazione esterna e interna, allo sviluppo di progetti per campagne di lancio prodotti, piuttosto che iniziative corporate o annunci istituzionali. Ogni progetto comunque ci pone l'opportunità appunto di rafforzare quello che è il posizionamento del brand, ampliare quella che è l'awareness e quindi anche garantire maggiori successi in termini di risultati.
Marcello, prima abbiamo citato il carattere emozionale. Ecco, ma se dovessi chiamarvi, cosa mi offrireste? Dipende da quello che naturalmente voglio fare, però si può tracciare una sintesi generale della vostra offerta?
Beh, diciamo che l'evento più importante per noi, il prodotto più importante per noi indubbiamente è il Leadership Forum. È un'esperienza di trasformazione e di ispirazione che ogni anno svolgiamo in una venue abbastanza iconica, che è il Teatro degli Arcimboldi di Milano. E quest'anno, sotto il concept del Leader Sapiens, abbiamo dei nomi straordinari. Ad esempio, si parlava di AI prima, abbiamo detto: proprio nel momento in cui tutti parlano di intelligenza artificiale, andiamo a ripescare l'intelligenza emotiva. E quindi avremo Daniel Goleman, quindi mostro sacro, sì, che ha portato, diciamo, al grande pubblico l'intelligenza emotiva, che parlerà e dialogherà con Padre Benanti, uno dei grandi esperti del tema, e quindi faranno un dialogo tra intelligenza emotiva e intelligenza artificiale. Parleremo di Purpose con un grande amministratore delegato, Hubert Joly, che ha trasformato un'azienda americana grazie proprio al fatto di mettere l'uomo al centro nel far, come dire, nell'avere chiaro sempre il perché stiamo facendo ciò che stiamo facendo, che poi è l'essenza di un'azienda. E poi abbiamo tanti anche ospiti italiani, abbiamo Gianmarco Tamberi piuttosto che Ferzan Ozpetek e altri speaker, la Diana Nayad, che è stata protagonista di un bellissimo film su Netflix, Oltre l'Oceano, che racconterà la sua impresa a 64 anni di attraversare a nuoto Cuba e Miami. E quindi all'interno di tutte queste testimonianze poi c'è un'essenza, che è quella della leadership, che ci permette di migliorare e guidare noi stessi e gli altri chiaramente verso i nostri obiettivi. Questa sicuramente è l'esperienza più arricchente, più edificante che quest'anno in programma abbiamo con Roy.
Ma vi rivolgete quindi soprattutto al B2B o anche avete delle iniziative, attività B2C?
Principalmente con il gruppo Roy siamo sul mondo B2B, poi abbiamo alcuni eventi con il professor Nardone, con Paolo Borzacchiello, con il filologo Igor Sibaldi, che lavorano sulla crescita personale, che, come dico sempre, non si può essere professionisti dalle 9 alle 7 di sera e poi dilettanti dalle 7 di sera alle 9 di mattino, quindi bisogna avere un balance tra le competenze professionali e quelle personali, e lo facciamo sotto eventi di crescita personale con gli speaker che ho appena detto.
Ecco, ma possiamo dire se possiamo anticipare qualche dettaglio di qualche iniziativa che state, a cui state lavorando? È possibile?
Insomma, uno sguardo sul 2025.
Sì. Ma anche quello che state sviluppando insieme, se è possibile anticipare qualcosa, ecco.
Sì, allora, come si diceva, abbiamo già iniziato, insomma, a collaborare insieme, no? E quindi, come ribadivo prima, abbiamo già iniziato a supportare anche Roy proprio nella comunicazione di alcuni dei loro eventi. Marcello ovviamente citava uno degli eventi più importanti, che è il Leadership Forum, quindi in questo senso ci siamo già attivati, ecco. Per quanto riguarda un po' il futuro, no? le attività, quello che ovviamente sarà un po' il centro di questo 2025 per Team Lewis sarà sicuramente il discorso della formazione, perché come anche diceva Marcello, noi pensiamo che comunque la crescita dell'azienda dipenda anche dalla crescita professionale delle persone del nostro team, e quindi ci sarà un investimento sicuramente per quanto riguarda appunto anche tool tecnologici. Noi siamo molto, essendo comunque un'agenzia inglese, abbiamo molto questo imprinting, no? Di essere sempre molto innovativi, e quindi questo aspetto ci tocca particolarmente, ecco. Però appunto anche sicuramente investire nelle risorse in termini di strategia e creatività. Questo sarà sicuramente un focus, e come si diceva, l'intelligenza artificiale comunque sarà sempre più importante anche nel nostro mondo della comunicazione.
Ci sarà anche qualche apertura su settori che oggi non trattate o per varie ragioni, insomma?
Allora, questa è una domanda che mi fa particolarmente piacere, perché mi dà l'opportunità di raccontare che noi, oltre a settori, diciamo, a brand e aziende, lavoriamo anche con realtà del terzo settore. Questo perché appunto in Team Lewis c'è la Team Lewis Foundation, che è la nostra fondazione aziendale, che appunto supporta organizzazioni non profit in tutto il mondo. Ad oggi abbiamo supportato oltre 2000 cause, e quindi siamo molto contenti di anche lavorare su progetti appunto di sostenibilità, di inclusione, di benessere sociale, e quindi ecco, guardiamo sempre con grande attenzione a stringere partnership con aziende, ma appunto pensando che il nostro lavoro abbia un impatto più ampio sociale, appunto guardiamo anche a queste organizzazioni del terzo settore.
Marcello, per concludere, un auspicio, un programma per il 2025 e di Roy Group, ma anche del mercato tutto.
Sì, beh, tanto ci auguriamo di raggiungere degli obiettivi che sono molto sfidanti. Come dicevo prima, abbiamo tantissime iniziative, e il nostro obiettivo è quello di, devo dire, di vedere le aziende che tornano contente attraverso nuovi progetti che hanno realizzato, attraverso le idee degli speaker che hanno portato loro. Questo è quello che a noi guida, questo è quello che a noi veramente ci dà la grande emozione, questo è quello che ci dà veramente il motivo di esserci, no? Quando si parla sempre di purpose, quello che noi vogliamo fare è proprio di aiutare le imprese un po' a lasciare il segno sul domani. Abbiamo una sfida importante, oltre a, mi piaceva quello che diceva Chiara, a tutte le nostre iniziative, tra l'altro abbiamo anche delle attività che facciamo sul territorio, in questo caso nelle Marche, dove noi abbiamo i nostri headquarters, organizzeremo un festival.
Dov'è?
Lo facciamo ad Ascoli Piceno, e lo facciamo quindi prendiamo tutti i teatri della città, lo facciamo chiaramente per sostenere, portare un po' questa cultura della trasformazione del benessere anche su zone dove tendenzialmente questi concetti e questi pensieri non arrivano, e quello ci fa piacere. Non è un business per noi, non è un'attività professionale, però vedere ad esempio Alessandro D'Avella Slovenia piuttosto che Crepè, Galimberti in queste terre, dare dei messaggi. Abbiamo creato una sorta di scuola per genitori, quindi sulla crescita anche, no, di come gestire i figli in un'età anche difficile, dove oggi si parla molto di bullismo, bla bla, quindi è qualcosa che chiaramente completa un po' anche il nostro, non solo modo di fare, ma anche un po' il modo di essere.
E viva la comunicazione, che non è solo a Milano, eh? Dai. E allora, Marcello Mancini, presidente e CEO di Roy Group, e Chiara Morelli, vice president Italy Iberia di Team Lewis, oggi ospite a Daily On Air, The Sound of ADV, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, e domani anche sulla prima pagina del nostro quotidiano Daily Net. Grazie, grazie veramente. È stata una chiacchierata molto bella. Complimenti anche per le voci, eh? Siete perfetti. Probabilmente Mauro Magnitosi ha preso.
Ci sostituirà.
Sì, sì.
Io mi candido come.
Ah, ma è bravissimi, bravissimi, veramente. Grazie, grazie,
grazie a voi.
Ancora.
Grazie. Grazie a tutti.
giorno si vede dal mattino. E allora, Lionel De Sandova di Vinqui delle frequenze Radio Atlanta Milano, post chiacchierata con Tim Lewis e Roy Group, una bellissima intervista. E adesso facciamo anche un po' in fretta per non stancare troppo con qualche notizia recuperata ai nostri quotidiani. Mi raccomando, non perdete le nostre pubblicazioni Daily Media, Daily Net, il nostro sito Daily Online, che contiene anche la pagina Daily On Air, dove sono racchiuse tutte le 248 puntate del nostro format. E poi da dicembre scorso siamo anche sulle tre piattaforme più importanti dello streaming italiano: Spotify, Apple e Amazon, con Daily On Air Podcast, una puntata o due ogni giovedì. E allora, dal 2024 è così: azienda leader nella produzione di soluzioni innovative per la detergenza professionale e la sanitizzazione, ha avviato una collaborazione strategica con Inside Comunicazione. Tra le iniziative principali è stata realizzata un'analisi approfondita del sito web della società, che ha messo in luce la solidità della base grafica e visiva, caratterizzata da un design moderno. Dude firma la prima campagna di FiscoZen con un video hero su Connected TV e social. L'attività si giova anche di un'attività radiofonica che amplifica il messaggio con un tono leggero e riconoscibile, disponibile sulle principali piattaforme di streaming musicale. E intrattenimento e ispirazione, così cambia bluvacanze.it, la piattaforma infatti si trasforma completamente nella user experience, con contenuti immersivi e multimediali per accompagnare gli utenti nella personalizzazione del viaggio. E adesso è il turno di Marina Zispin. E chi è Marina Zispin? Una ballerina, produttrice, coreografa South London, si chiama Bianca Scout. In realtà l'album dell'anno scorso, che si intitolava Partner the Mage, era una sorta di trappola disciplinare quasi sulle sue ossessioni e sui suoi traumi, mentre adesso pubblica Now You See Me, Now You Don't, dal quale andremo ad ascoltare Penthouse Samba, e disegna un mondo molto notturno tra synth pop noir e voci spettrali. Sembra un po' un disco che poteva fare una bella figura nel catalogo anni 80 della 4AD. Ma andiamo ad ascoltarla, Marina Zispin, Penthouse Samba. Done.
Daily.
È giusto anche ricordare il brano che avevamo mandato prima, che era di Seiko Killi, una giapponese che si occupa di psichedelia ma allo stesso tempo di elettronica. Ha pubblicato un album che si intitola Dreaming Dream, dal quale abbiamo ascoltato Next Time. E adesso è l'ultimo momento della puntata di questo 19 marzo. Ieri è stato presentato Flare, che è lo studio condotto da Ipsos da 15 anni che indaga sul clima socioculturale e economico in Italia, sugli stili di vita, sui trend di consumo e sullo scenario del mondo imprenditoriale. Insomma, dove stiamo andando, cosa stiamo facendo? Una disamina a tutto tondo su quello che noi siamo come italiani. Il titolo della presentazione di quest'anno è Futuro fuggente, tra slanci e nostalgia, un paese solcato da speranze e frenato da fratture e malessere. A cosa fa riferimento, Silvia?
E la consapevolezza, che ormai appartiene un po' a tutti, di essere nel bel mezzo di una fase di grosse fratture sociali e di varie crisi in contemporanea, la famosa policrisi, no? Di cui si parla da un po' di tempo. E però contemporaneamente bisogna guardare avanti, e per farlo bisogna avere anche un po' di speranza, certo. Se no non lo si può fare. Se ci pensi, i fronti di destabilizzazione sono tantissimi, no? Uno enorme è quello che stiamo a cui stiamo assistendo in negli Stati Uniti. Insomma, stiamo vedendo, come dire, una messa in discussione di alcuni valori che non solo erano fondanti per loro, ma sono diventati fondanti anche perlomeno per le democrazie occidentali, no? Per cui vediamo il crollo di alcune certezze. Una fra tutte, il fatto che i giovani sono sempre stati sinonimo di speranza e motore di sviluppo, crescita, insomma. In una parola, sono stati il motore del futuro, no? Invece vediamo che il 40% di loro si sente escluso dalla società. Inoltre, la convinzione di poter crescere economicamente e socialmente è venuta a meno nei ceti popolari addirittura all'1%. Le classi sociali medie non stanno molto meglio, perché si fermano al 10%, e quindi quando pensano di migliorare il proprio status, insomma, è davvero molto poco.
Ma mi capita spesso di discutere con persone che lamentano un aumento della violenza.
E dell'insicurezza anche, no? Sì, è una percezione di rischio che è aumentata. Addirittura il 73% degli italiani pensa che la società sia più violenta che in passato. Ma non è solo questo, perché le persone temono la globalizzazione e il cambiamento climatico. Insomma, ci sono una serie di timori diffusi in vari ambiti. Il problema è che, tra l'altro, sono pure insoddisfatti della propria vita. Il 70% dice che c'è una bella differenza tra quello che fanno e quello che avrebbero voluto fare.
Okay.
E c'è parecchio malessere mentale, è un problema che riguarda diciamo, come percezione, non solo o non sempre come un'effettiva malattia. Il 35% degli italiani, comunque il malessere mentale è molto diffuso, e il 18% dice di fare sovente pensieri negativi. Se questi dati sono alti per le classi medie, per quelle popolari sono addirittura esplosivi, perché il 77% dice di essere infelice.
Mamma mia. C'è qualche spiraglio di luce?
Allora, una, per esempio, è la spinta alla sostenibilità, anche se si chiede alle aziende di farsene carico. Cioè, io sono anche disponibile, però siccome costa, i costi te li devi sostenere tu. E non bisogna farli cadere sui cittadini e consumatori. Soprattutto si vorrebbe che le aziende pensassero di più ai posti di lavoro, al lavoro. Cioè, prima di tutto c'è il lavoro. Le aziende sì, occupatevi di sostenibilità, però prima pensate al lavoro, a darci lavoro. E c'è anche una spinta verso la collettività, verso la collaborazione, a fianco di tanto individualismo. C'è un po' una dicotomia. E poi c'è anche più inclusività, nonostante quello che stiamo vedendo per il momento. La fiducia nei confronti dell'innovazione resiste, però si pensa intanto che si vada forse troppo velocemente, no? Cioè, l'innovazione, questo cambiamento, la digitalizzazione Qualcuno pensa che sia quasi troppo veloce e tra l'altro sono proprio i giovani a voler rallentare di tanto in tanto.
Hai visto? Lavorare con lentezza. Cosa devono fare le aziende?
Allora, c'è una lunga lista di sfide da affrontare. Per esempio, creare una nuova cultura del lavoro, appunto, che dà spazio alla individualità e dove l'intelligenza artificiale, lo dicevamo prima, deve essere un supporto e non un sostituto. Poi bisogna pensare a una reale accessibilità alla sostenibilità e fare in modo che questa sostenibilità sia realmente accessibile, non sia una cosa per pochi e per quelli che hanno, diciamo, più disponibilità economiche. Tra l'altro, riuscire a farlo potrebbe essere un elemento di racconto da sfruttare per la comunicazione. Poi bisogna dare valore al tempo, perché il tempo è fondamentale, tempo per fare le cose. Una delle cose che lamentano gli italiani è che non hanno tempo di fare niente. E poi guardare al consumatore con occhi diversi, perché i prodotti non vengono comprati se sono economici, ma se raccontano qualcosa di chi li acquista. Cioè io mi rappresento attraverso quello, certo, che acquisto, ecco. Sfruttare questa tendenza per creare delle community di consumatori. E infine le imprese devono assumere un ruolo sociale più ampio. Insomma, sembrano un po' le risposte che alle domande che ci facevamo in apertura, no? Anche se, parafrasando Mao, mi viene da dire che c'è una grande confusione sotto il cielo, ma non si sa ancora per chi la situazione è veramente ottima.
E poi c'è anche questa tendenza, tutta molto umana, a piangersi addosso. È una fonte di consolazione molto, molto interessante. Psicologicamente parlando, c'è sempre stata.
Beh, di questo io non posso parlare, perché nel momento in cui non ho i dati che me lo confermano, può essere vero per il singolo, ma se in generale la percezione è tale, evidentemente c'è un sentimento comune che...
Piove, governo ladro, è un classico, è giusto che sia così anche, insomma. Ehi, Daily On Air, del Sound of the Vicky, dalle frequenze di Radio Atlanta Milano, con Silvia Davide e Mauro Magnitosi, chiude qui la sua puntata lunga di mercoledì 19, vi dà appuntamento a dopodomani, venerdì 21, e vi lascia con un brano di Sirkoi de Yeux. E io penso, spero di averlo detto bene, in francese, Sirkoi de Yeux, che in realtà si chiama Alley 4, si rinchiuse in uno studio per 8 mesi, ha partorito Halo on the Inside, che è un disco in qualche modo forte, roboante, come la voce in contralto di Alley 4, lunghe sessioni di scrittura notturna che ci portano a questo album e a questa canzone, Canopy of Eden, Sirkoi de Yeux. Ciao a tutti quanti.
Ciao.